Radio Emilia Romagna, spettacoli in Emilia Romagna.
Angelica, musica contemporanea. Cari ascoltatori, in questa puntata dedicata allo spettacolo in Emilia-Romagna vogliamo parlarvi di Angelica, l'interessante festival di musica contemporanea bolognese, in scena dal 9 al 17 maggio e che compie 18 anni. 18 anni di rivoluzione musicale, di ricerca instancabile, con un'apertura particolare verso tutte le forme musicali, soprattutto quelle nascenti. E soprattutto la grande capacità di saperle rappresentare nei contesti più diversi, cercando di farle incontrare e trasmettere a un pubblico sempre più vasto. Questa 18ª edizione propone un programma mobile, sì, ma meditativo, un po' da gustare, che non ha, a parte qualche caso, slanci spettacolari. Si incontra ogni giorno un mondo diverso, una nuova ricerca, musicisti storici che si esibiscono in progetti originali accanto a musicisti delle nuove generazioni. Tre sono gli appuntamenti in coproduzione con il Museo d'Arte Moderna di Bologna, che si apre alla musica d'arte. Per qualche giorno i suoi spazi si trasformano per dare posto a questi particolari concerti che anche all'estero è raro poter ascoltare. Angelica disegna così un altro quadro su quanto ha da offrire la musica di oggi, le sue correnti che la attraversano. Tra gli artisti invitati in questa edizione troviamo la pianista Alessandra Celletti, Hans Joachim Rödelius con la sua lunga e variegata storia elettronica, The Magic ID, il quartetto che esplora la canzone composizione, e Phil Niblock e Thomas Anker Smith, soli e in duo, e Charles Curtis che esegue in prima italiana musiche di Lamont Young con proiezione di luce e installazione di Marianne Zasila. È un progetto raro da vedere questo, presentato solo a Berlino, Parigi e New York. Curtis ha lavorato anni assieme a Lamont Young. Il concerto diviene molto di più, non è più solo musica, non è più un'installazione, è un matrimonio di visioni che sottopone l'ascoltatore a una prova di ascolto. Il tempo si dilata, i sensi si aprono, è storia della musica per violoncello, passando per Debussy e altre percepibili citazioni che come fantasmi di un altro tempo si presentano per andarsene subito. Anche con Charlemagne Palestine per Donex si incontrano generazioni differenti. E segnaliamo poi Messiaen, Tautour de Messiaen, un classico che si ha di rado occasione di ascoltare. Nadia Razzimandresi e Matteo Ramon Revalos presentano tutto il repertorio autorizzato da Olivier Messiaen. Peron Martenot, un particolare tastiera elettronica e pianoforte. E poi Uday Bavalkar chiude il 13 maggio, Angelica con la sua interpretazione del Raga Yaman, considerato uno dei raga più importanti della musica industana. E chiudiamo su Pierre Henry, classe 1927, impegnato qui, incredibile, ma nel suo primo concerto in Italia, che presenta due serate, composizioni recenti e storiche, si alternano per fare un quadro sulla musica concreta. L'Homme Seul trasformerà la sala grande del Museo d'Arte Moderna di Bologna in una installazione di speaker e luci che proietterà la sua musica in un concerto unico, progettato per quel contesto e per Angelica. La figura di Pierre Henry è una figura controversa della musica e di lui ci parlerà adesso Massimo Simonini, direttore artistico di Angelica 18, intervistato per noi da Radio Città del Capo. E prima di lasciarvi all'intervista, solo una breve informazione su dove potete trovare il calendario degli eventi sul sito di Angelica www.aaa-angelica.com e per quanto riguarda i concerti al Mambo nel sito www.mambo-bologna.org. E a voi adesso l'intervista.
Per illustrare il programma di questa 18ª edizione di Angelica, partiamo dagli ultimi due concerti, quelli che vedono come protagonista il musicista-compositore francese Pierre Henry, pioniere della musica concreta, che il festival propone in esclusiva, e incredibilmente scopriamo che questa è la prima volta che Pierre Henry viene invitato a tenere dei concerti in Italia.
Pierre Henry, che io ho scoperto dopo che è la prima volta che viene in Italia, in quanto le sue composizioni sono riconosciute a livello internazionale, forse si sono sentite negli spettacoli di danza, coreografie di Béjart in Italia, ma in realtà lui come compositore e alla regia del suono in questi concerti, installazioni che fa, non è mai venuto, quindi sarà un'occasione. Io pensavo che a 80 anni avesse già frequentato l'Italia, sai, a volte ci sono compositori che magari stanno 20 anni senza venire, ma poi comunque invece è il primo concerto che fa. Sarà un bel ritratto su quello che è il suo lavoro, partendo dai pezzi degli anni 50 fino a questi ultimi anni, in 2 giorni con 2 programmi diversi al Museo d'Arte Moderna di Bologna, che sarà allestito di speaker e di luci per questa occasione, con questo concerto che è stato creato per questo spazio. Ecco, Pierre Henry usa a fare dei sopralluoghi, poi a seconda del tipo di spazio sceglie anche il repertorio che può proiettare in quello spazio, mentre lui è alla regia, al mixer. Per dire, ha fatto un concerto al Centro Pompidou e chiaramente si è trattato di un altro programma, perché era appunto un altro spazio. Ed è un musicista che viene appunto per la prima volta in Italia, ma gira poco anche il mondo, cioè ha frequentato Berlino, Parigi, perché appunto è abbastanza complesso il tipo di lavoro che fa, e quindi non è così semplice che i festival più tradizionali possano accogliere le sue richieste.
È stato il pioniere della cosiddetta musica concreta.
Sì, e infatti farà anche un incontro che ha intitolato La musica concreta come utopia, che sarà condotto come anche gli anni passati da Franco Fabbri, dove appunto ci sarà la possibilità di incontrare Pierre Henry e di discutere questa cosa. Era allievo di Olivier Messiaen, insomma fa parte di quella serie di compositori dal percorso molto, se si può dire, personale, insomma un percorso molto particolare che è appunto Pierre Henry, e della strada di Pierre Henry e non nella strada di altri, appunto.
Lui verranno eseguite venerdì 16 e sabato 17 al Mambo a partire dalle ore 21:30 le sue composizioni, tutta musica registrata. Cosa fa concretamente?
Proietta su una moltitudine di tracce, di linee differenti, le sue musiche, e quindi quello che sentiremmo normalmente in una dimensione stereofonica in casa con 2 speaker, qui la sentiamo in una dimensione, non so se si può dire multifonica, ma comunque attraverso molti canali, molte linee, per cui c'è una proiezione dove ci sono speaker anche di dimensioni diverse e che hanno caratteristiche di equalizzazione diverse, per cui il pubblico, a seconda anche di dove si siederà, avrà un tipo di fruizione completamente diversa da uno che magari è seduto in un altro punto della sala, e per questo lavoro appunto c'è quasi 2 giorni di allestimento, perché appunto è la sala grande del museo, che è una sala con un certo riverbero, per cui si è dovuto studiare un po' la fisica della sala per riuscire a trovare la dimensione giusta perché possa giocare anche con questo riverbero della sala, perché appunto non siamo in un teatro tradizionale. Certi di Pierre Henry sono strani anche in un teatro tradizionale, perché appunto sono costituiti da questo impianto che lui mette insieme, che è inusuale rispetto ai concerti tradizionali. E per musica concreta si intende un viaggio di una persona che ha iniziato a comporre le sue musiche usando materiali preesistenti, una cosa che oggi fanno moltissimi compositori e musicisti, però lui l'ha fatta proprio, insomma, partendo dai vecchi formati, dai nastri, per cui non so, tagliando una sinfonia di Beethoven e facendola diventare una cosa quasi rock, perché con una ritmica E per fare un esempio, perché poi le composizioni che verranno eseguite saranno anche molto diverse.
Beh, direi un appuntamento imperdibile questo, perché per la prima volta viene in Italia, doppia serata, lui sarà presente appunto a gestire le sue musiche, i suoi suoni, e poi anche il fatto di essere in un posto così particolare come il Mambo, il Museo d'Arte Moderna, mi sembra una collocazione ideale, no, per questo tipo di musica.
Beh sì, io sono molto contento di questa, diciamo, apertura del museo, di aprirsi a quella che così potremmo definire anche la musica d'arte. Cioè, spesso questi luoghi si dedicano all'arte, anche all'arte contemporanea, ma la musica ne resta fuori, oppure magari ci si può ascoltare dentro un concerto così jazz di accompagnamento, ma non c'è un vero e proprio discorso che riguarda la ricerca, come potrebbe essere un parallelo nel mondo dell'arte, no? Per cui spesso questi due mondi sono abbastanza separati, ecco. Mentre così, per chi entra al museo, oltre a vedere, diciamo, l'arte contemporanea, può vedere anche la musica contemporanea, o preferisco dire la musica di ricerca.
Parliamo dell'altro concerto che verrà eseguito, mostrato al Mambo, sabato 10 maggio.
Questo concerto di La Monte Young, io ne parlavo già con Mario Zanzani, sono già 2-3 anni che ne parliamo e che cerchiamo di farlo, poi come sempre sono cose che non sono facili da realizzare, perché sono anche musicisti particolari che non è che si muovono a fare tutte le cose o accettano tutti gli inviti che gli vengono fatti, eccetera. Questo Just Charles and Cello in the Romantic Chords è l'ultima composizione di La Monte Young, che è stata presentata a New York, Parigi, a Berlino, ed è una composizione che adesso, se non ricordo male, ha già 2-3 anni. Però La Monte Young, come sono un po' i suoi tempi, lui non compone con il ritmo con il quale componeva Stockhausen, ha dei ritmi completamente diversi, quindi lui ha fatto anche un po' così dei tempi lunghi la sua storia, e ha esplorato il tempo anche in quella direzione. E lungo non vuol dire essenzialmente lento, ma vuol dire un'altra condizione temporale in qualche modo. Quindi l'idea di fare quest'ultimo pezzo di La Monte Young, che è un pezzo che ho visto a New York, secondo me è importante nel panorama musicale attuale, e sono musiche che è quasi impossibile ormai sentire, perché già i dischi si trovano con difficoltà, i concerti vengono fatti, appunto, ne ha fatti 3 in 3 città nel giro di 3-4 anni, per cui è un evento in qualche modo. E anche l'idea che siamo anche qui al museo, visto che c'è il concerto di La Monte Young e Marian Zazzilli, in quanto c'è un'installazione sopra Charles Curtis, che è il violoncellista che eseguirà questo pezzo, che è l'unico violoncellista che può eseguire il pezzo, perché ha lavorato con La Monte Young un paio d'anni per apprendere la tecnica, per come suonarlo, insomma, per entrare nella composizione. C'è questa installazione di Marian Zazzilli che è stata pensata per questo brano di La Monte Young, per queste musiche di La Monte Young, che portano la sua composizione ancora altrove, ecco. Quindi l'idea che ci sia questa videoproiezione di luce su questo violoncellista che suona, con la sala grande del museo che avrà delle luci particolari, insomma un'ambientazione particolare, crea un'atmosfera che all'interno di un museo, secondo me, lo ravviva, anche per chi, diciamo, non segue l'arte, segue la musica, o viceversa, si possono incontrare a dei concerti o a degli eventi che hanno un carattere internazionale, tant'è vero che possono essere anche di invito a persone che vengono da fuori, come hanno già chiamato, da altre città, o perché diventano, insomma, degli appuntamenti piuttosto importanti. C'è la cassa che sarà aperta per la biglietteria, che sarà aperta alle 15 dello stesso giorno, in modo che chi si vuole prenotare, perché i posti sono limitati, sono circa 150-160 posti, inizia alle 18:15, perché ha una durata diciamo abbastanza lunga come concerto, in quanto il concerto dura intorno alle 3 ore e 45 più o meno, ed è un solo per violoncello con elettronica, suoni pre-registrati, con il quale il violoncellista interagisce dal vivo, creando dei suggestivi pattern che interagiscono con il suo solo, e quindi il concerto finisce intorno alle 22, e alle 22 c'è questo incrocio con il festival Slow Food on Film, che offre un buffet, e il pubblico di Slow Food si incontrerà con il pubblico del concerto e potranno assaporare qualche piatto di slow food, insomma.
C'è una condizione ideale per assistere a questo concerto?
Ma secondo me la condizione ideale è arrivare riposati, anche se qualcuno si addormenta non è un problema, perché vuol dire che la musica massaggerà la persona che si è addormentata, malgrado le difficoltà che si possono incontrare in qualche momento. Poi io dico difficoltà, ma conosco esperienze di persone che ne sono uscite benissimo e che sono state benissimo e che non hanno avuto alcun problema di ascolto, di visione, eccetera. Quindi diciamo che per chi possa incontrare qualche ostacolo, che vuol dire, sono in genere abituato a vedere un concerto di un'ora e qui inizio a scalpitare, che stanchezza, o vorrei andarmene, o così, l'invito che posso fare io è che mi è capitato di vedere nella mia storia di ascoltatore, da quando ho iniziato ad ascoltare certa musica fino ad oggi, concerti che ho avuto delle difficoltà, e la pazienza in quei casi mi ha aiutato, perché spesse volte esci da un concerto e magari subito dopo dici è stato così, poi è un concerto che scopri 2 settimane dopo che ti ha lasciato tanto e che non ti dimenticherai mai per la bellezza che è stata. Però magari è una cosa che elabori successivamente, ecco. Però ai concerti, ai festival, questa è una cosa che succede, cioè è una prova d'ascolto anche.
Certo, no, ma è anche poi una cosa che si chiede ai festival, no? Di proporre qualcosa di inaudito, no? Di qualcosa che non si ascolterà.
Penso anch'io, perché altrimenti innanzitutto sarebbe più facile costruire i festival, ma poi cesserebbero anche gli stimoli. Certamente si entra così in luoghi anche più rischiosi delle proporre musiche, si fatica di più anche per creare la dimensione giusta d'ascolto, però è importante offrire quello che sia poca occasione di ascoltare, e questo non con lo spirito della provocazione gratuita, ma con lo spirito questa cosa è importante e necessaria.
Allora, abbiamo detto dei 3 concerti, delle 3 serate che si svolgono al Mambo, le altre 5 serate invece si svolgono al Teatro San Leonardo.
Dunque, apriamo giovedì 8 maggio alle 21.30 al San Leonardo, con la biglietteria che apre alle 20.30, con Alessandra Celletti e Hans Joachim Rodelius, su Stanza di cose sperate. È un duo di 2 generazioni differenti, qualcuno forse conoscerà Rodelius perché nel gruppo Cluster fece questo disco, o anche forse un paio di dischi, con Brian Eno, che ai tempi furono così, si fecero conoscere anche a un pubblico più allargato. Qui si incontra con Alessandra Celletti su richiesta di Rodelius, che ha conosciuto Alessandra Celletti suonare Satie e le sue musiche ed è rimasto innamorato da questa musicista. Alessandra Celletti ha proposto questo progetto ad Angelica, pensando che potesse trovare ricettività da parte di un festival che è molto attento a quelle che sono le forme nascenti, e comunque quando 2 persone così diverse si incontrano, quindi il pianismo delicato e impressionista di Alessandra Celletti si incontra con l'elettronica di Rodelius, è un progetto che ad Angelica interessa. Quindi abbiamo accolto questo progetto che apre Angelica, anche se è un progetto del quale noi ci possiamo solo immaginare delle cose, nel senso che il sottoscritto è una prima assoluta, come si dice, no? Quindi 2 persone, 2 ottimi musicisti importanti che si incontrano e dicono abbiamo messo insieme questa cosa. E The Magic ID è un gruppo con Margaret Kammerer, voce chitarra, Christoph Kurzmann, elettronica voce, e 2 voci di clarinettisti, Kai Fagashinsky e Michael Fick, una formazione strana che presenta una forma canzone che gioca sul limite, cioè di canzoni ne abbiamo sentite tante. Come si può presentare un'idea di nuova canzone con una formazione strana come questa, cioè voce, chitarra, 2 clarinetti ed elettronica? Diciamo che la loro ricetta è il sintetizzare, mantenendo un certo lirismo, quelli che sono gli elementi così compositivi classici della canzone, e lavorare appunto sull'assenza, se così si può dire, piuttosto che sulla presenza degli elementi che in genere tendono ad arricchire le canzoni. Ecco, c'è una forma canzone che è tutta loro, che è una composizione a 4, quindi non è tanto una persona che dice vorrei fare questo, vi do le musiche, no, sono tutti e 4 insieme che provano delle strutture ed escono queste particolari canzoni. Poi abbiamo il 9 maggio Phil Niblocks con Thomas Ankersmith, e anche qui abbiamo 2 generazioni molto differenti. Phil Niblock è ormai potremmo dire un antico ricercatore di suono, e il suo lavoro si concentra molto nella ricerca di un suono che nel momento in cui l'ha trovato, attraverso variazioni e l'utilizzo in questo caso di immagini che sono i suoi video, che sono video molto differenti, in duo e in solo, e anche in solo Thomas Ankersmith, presentano un repertorio inedito per l'Italia. E Phil Niblock, se vogliamo, insieme anche agli altri in programma, rappresenta quella corrente minimalista, che io non amo chiamare minimalista, ma forse così chi ci ascolta riconosce meglio di che cosa parliamo, che nacque moltissimi anni fa con Steve Reich, Philip Glass, Monte Young, Charlemagne Palestine, Terry Riley e anche Phil Niblock, che è un po' di questa corrente, ma dico un po' perché in realtà se uno entra nella musica capisce che è Phil Niblock e non c'entra niente con Palestine, o comunque fanno discorsi molto diversi. Poi abbiamo domenica 11 maggio Perlonex con Charlemagne Palestine, anche qui abbiamo tre giovani tedeschi con un altro padre della musica, entrambi si ritrovano un po' in contesti diversi, e qui vediamo che così un po' la modernità del trio Perlonex berlinesi sfuma un po' e si allinea a quello che è il rigore e l'ostinazione di Charlemagne Palestine, e Palestine si ritrova anche così in qualche momento della musica a fare il giovanotto cantando, nel senso che in questa veste perlomeno io non l'avevo mai visto. Nadia Razzimandresi e Matteo Ramon Arevalos il 12 maggio sempre al Teatro San Leonardo con Messien e Autour de Messien, che è questo programma dedicato a Messien e agli allievi di Messien, ma la cosa credo più importante sia il fatto che è tutto il repertorio autorizzato da Olivier Messien, che si possa eseguire per onde Martenot e pianoforte. Onde Martenot è questo strumento inventato appunto da Martenot, ed è uno strumento elettronico che potrebbe ricordare anche il theremin qualche volta, ma è una cosa diversa. E qui sentiremo anche delle composizioni scritte per altri strumenti, come Louange à l'éternité de Jésus, che però è autorizzata da Messien per essere eseguita anche in questa forma in duo. Quindi è un repertorio molto particolare. Io l'ho pensato non solo perché è molto in linea con questo programma, che direi riflessivo di questo 18° anno di Angelica, ma insomma Messien era anche appunto Pierre Henry, era allievo di Messien, ci sono tutte delle relazioni, e questa serata per me è anche un po' la vigilia di quella che fu l'anno scorso la morte di Mario Zanzani, direttore di Angelica, che era un amante delle musiche anche di Messien, e quindi per me è una sorta di vigilia per arrivare all'ultimo giorno di questa prima parte di Angelica, che è il 13 maggio, che appunto Mario Zanzani ci lasciò appunto l'anno scorso in quella data, dove avremo Uday Bavalkar che presenterà questo Raga Yaman, che è un altro momento secondo me importante di questo festival, che attraverso la musica tradizionale indiana vedremo dopo 5 giorni trascorsi quanta relazione in realtà c'è su qualcosa che resta tradizionale, resta nella storia ed è in qualche modo, non mi piace usare la parola classico, però è in qualche modo una forma antichissima che però possiamo scoprire mille relazioni con tutte le musiche che sono passate nei giorni precedenti. E quindi questo per me è anche un saluto a Mario Zanzani, un momento di canto e vocazione a mondi che nel quotidiano spesso ci sfuggono perché siamo troppo distratti a vivere tante cose con grande velocità. E poi un piccolo film di Andrea Ruggeri e Marco Della Fonte, che è una sorta di così film anche privato, domestico, che fa vedere un Mario Zanzani così, un Mario Zanzani diverso credo per chi lo conosceva, e per noi è un po' un modo per ricordarlo e per mostrarlo anche a tanti amici che comunque gli sono stati vicini e che non l'hanno potuto vedere o che in questa veste forse rimarranno anche un po' sorpresi di aspetti che anche persone che magari uno non immaginerebbe in realtà così nelle privato possono fare cose così un po' anche strane e bizzarre, però che danno un taglio anche così, fanno un piccolo ritratto a quello che era anche Mario Zanzani.